Buongiorno, benvenuti tutti quanti, sia voi che siete qui in presenza, in sala, sia voi che state ascoltando, siete collegati forse via streaming, YouTube oppure tramite Facebook. Bello stare insieme e stiamo insieme sicuramente spiritualmente, anche se non fisicamente, tutti quanti. E grazie a Dio anche per questa tecnologia, per l'internet, che possiamo raggiungere chi non può stare qui in sala. Vogliamo continuare il nostro studio nella lettera agli Ebrei, questa lettera meravigliosa, profonda, a volte anche un po' difficile, ma bellissima, bellissima perché è parola di Dio e quindi è verità. E stiamo continuando a vedere insieme il nostro sommo sacerdote, Gesù Cristo. E abbiamo già detto diverse volte che se non fosse per questa lettera non avremmo capito, non avremmo saputo che Gesù Cristo non è soltanto il Figlio di Dio, il nostro Signore e Salvatore, è nostro Re, ma è anche nostro sommo sacerdote. E la parte principale di questa lettera, dal capitolo 4 fino al capitolo 9, proprio ci sta spiegando, approfondendo la persona e l'opera di questo nostro sommo sacerdote che è Gesù Cristo. E adesso siamo arrivati al capitolo 8 e qui l'autore vuole fare il punto della situazione, perché ha detto tante cose sul nostro sommo sacerdote, soprattutto sulla sua persona. Abbiamo visto nel capitolo 7, dal versetto 1 al versetto 3, che il nostro sommo sacerdote Gesù Cristo rimane in eterno. Poi dai versetti 4 a 10 abbiamo visto che è molto più grande dei sacerdoti levitici. E poi abbiamo visto una parte lunghissima, dal versetto 11 fino al versetto 28, che Gesù Cristo, nostro sommo sacerdote, è un sacerdote perfetto e quindi può portare la nostra salvezza fino in fondo, è garante della nostra salvezza eterna, è garante del fatto che possiamo essere salvati perfettamente, perché è un sommo sacerdote perfetto. Adesso vogliamo invece leggere e meditare insieme il capitolo 8, cercheremo di fare tutto il capitolo stamattina, ma sono soltanto 13 versetti, un capitolo breve, però profondo, fitto di verità. Non potremo sottolineare ogni frase stamattina, però cercheremo di seguire un po' il filo conduttore di questo capitolo e di quello che l'autore ci vuole dire di questo sommo sacerdote. E allora adesso comincerò a leggere e man mano che leggo insieme a voi cercheremo di capire insieme l'insegnamento di questo capitolo. Quindi vi prego tantissimo, se avete una Bibbia, di prenderla e di aprirla a questa lettera. Si trova verso la fine del Nuovo Testamento, la lettera agli Ebrei, e stiamo al capitolo 8 e cominceremo col primo versetto e piano piano andremo avanti. Allora, qui comincia dicendo l'autore, ma il punto essenziale delle cose che stiamo dicendo è questo. E il primo punto essenziale, abbiamo un sommo sacerdote tale che si è seduto alla destra del trono della maestà nei cieli, ministro del santuario e del vero tabernacolo che il Signore e non un uomo ha eretto. Allora, abbiamo già visto appunto che l'autore ci ha parlato tantissimo, soprattutto della persona del nostro sommo sacerdote Gesù, che rimane in eterno, che è molto più grande dei sacerdoti levitici e che è perfetto. Ma adesso vuole andare avanti e fare il punto, riassumere in qualche modo, dicendo che noi abbiamo un sommo sacerdote tale che si è seduto alla destra del trono della maestà nei cieli. E io nei miei appunti, quando stavo scrivendo i miei appunti, avevo messo, per abbreviare, abbiamo un sommo sacerdote tale, uno che si è tale seduto alla destra del trono della maestà nei cieli, e due, ministro del santuario del vero tabernacolo. Ma poi mi sono fermato e ho detto, non va bene dire seduto alla destra del trono della maestà nei cieli, ma bisogna dire proprio come è scritto. Non posso abbreviare i miei appunti, perché è scritto abbiamo un sommo sacerdote tale che si è seduto, non seduto alla destra del trono, ma che si è seduto alla destra del trono della maestà nei cieli. Perché è importante dire questo, che si è seduto? Perché significa che prima non era seduto, perché si è seduto. E questo è molto importante. Non è che così ci siamo alzati una mattina e abbiamo scoperto che abbiamo un sommo sacerdote seduto alla destra di Dio in cielo. Ma la verità che ci sta sottolineando qui l'autore è che abbiamo un sommo sacerdote tale che si è seduto alla destra di Dio in cielo, alla destra del trono. E perché sto facendo, sottolineando l'importanza di questo? Se si è seduto, cosa vuol dire? Che prima non era seduto, che c'è stato un momento dove non era seduto, perché si è seduto. Non si può sedere uno che è già seduto. Si siede chi è stato in piedi, chi ha lavorato, chi ha fatto qualcosa, e poi quando ha fatto il suo lavoro si siede. E noi dobbiamo ringraziare il Signore, perché noi abbiamo un sommo sacerdote che si è seduto alla destra del trono della maestà nei cieli. Perché vuol dire che lui ha compiuto un'opera prima di sedersi. E questo ci riporta proprio all'introduzione di Ebrei. Guardiamo insieme al capitolo 1, proprio l'inizio, l'introduzione di questa lettera. È bello perché l'introduzione di questa lettera ci mette davanti subito le due verità principali di Gesù Cristo che questa lettera ci sta sottolineando. La prima verità è che Gesù, figlio di Dio, è l'ultimo profeta. E quindi in questi ultimi giorni Dio ci ha parlato per mezzo di Lui. E abbiamo tutto quello che questo ultimo profeta, che è il figlio di Dio stesso, documentato nel Nuovo Testamento. Il Nuovo Testamento sono le parole dell'ultimo profeta, Gesù Cristo. Leggiamo Ebrei 1:1. Dio, dopo aver parlato anticamente molte volte e in molte maniere ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che egli ha costituito erede di tutte le cose, mediante il quale ha pure creato i mondi. E poi questa verità, che Gesù è l'ultimo profeta di Dio, e viene sviluppato nei primi tre capitoli, anche la prima parte del capitolo 4. E poi arriviamo al versetto 3, che è la seconda verità che l'autore di questa lettera vuole sottolineare, in quasi tutto, in tutta la lettera, che parte dalla metà del capitolo 4 fino al capitolo 10. Il fatto che Gesù è il nostro sommo sacerdote, che si è seduto, come dice il nostro brano di oggi, capitolo 8, si è seduto alla destra della maestà nei luoghi celesti, perché ha compiuto un'opera. Ecco perché si è seduto di nuovo sul suo trono nei cieli, alla destra di Dio Padre. E questo ce lo spiega nell'introduzione, versetto 3. Egli, parlando di Gesù, il Figlio di Dio, che è splendore della sua gloria, splendore della gloria di Dio, è impronta della sua essenza, e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza, dopo aver fatto la purificazione dei peccati, si è seduto alla destra della maestà nei luoghi celesti. E quindi che conforto per noi fratelli e sorelle che abbiamo creduto in Gesù, sapere che Gesù si è seduto alla destra di Dio nei luoghi celesti, perché prima ha compiuto un'opera. E quest'opera qual era? Era la purificazione dei nostri peccati, perché noi non avremmo potuto mai purificarci dai nostri peccati, e la legge che Dio aveva dato ad Israele per mezzo di Mosè non poteva purificarci dai nostri peccati, ci poteva dare soltanto la conoscenza del peccato. La legge serviva per farci capire che noi eravamo peccatori e che avevamo bisogno della purificazione dei peccati. E così torniamo al capitolo 8 e consideriamo ancora, riassumiamo insieme il punto del nostro sommo sacerdote. E non solo di chi è, ma cosa ha fatto. Infatti, da questo momento in poi, vuole sottolineare soprattutto il ministero del sommo sacerdote. Se finora abbiamo visto la grandezza del nostro sommo sacerdote, la sua superiorità rispetto ai sacerdoti dell'Antico Testamento, adesso vogliamo concentrarci sulla sua opera, sul suo ministero. Ed il primo ministero l'abbiamo visto, e che è stata quella della purificazione dei nostri peccati. Quindi abbiamo un sommo sacerdote tale che si è seduto alla destra del trono della maestà nei cieli. Ma poi c'è anche un altro versetto, non lo leggo, ma potete segnarlo, tornando al capitolo 1, versetto 13, dove l'autore cita di nuovo il Salmo 110, quel famoso Salmo dove Dio ha giurato e non si pentirà e ha costituito Gesù come sacerdote in eterno. Quello è il versetto 4, ma nel versetto 1 sottolinea il fatto che Gesù Cristo è re. E dice, beh, leggiamo questo versetto, torniamo al capitolo 1, gli Ebrei, versetto 13, quando sta facendo vedere che Gesù è, in quanto figlio di Dio, è profeta, è superiore agli angeli. E dice nel versetto 13, e a quale degli angeli disse mai? Cioè Dio, a quale degli angeli disse mai? Siedi alla mia destra, finché abbia posto i tuoi nemici come sgabello dei tuoi piedi? Non l'ha mai detto agli angeli, perché gli angeli non erano re. Soltanto Gesù Cristo è re, ed è il figlio di Dio. Ecco perché poteva sedere alla destra di Dio Padre, perché aveva compiuto la volontà del Padre come figlio. era morto sulla croce per i nostri peccati ed era stato risuscitato. Dio Padre aveva accettato il suo sacrificio per i nostri peccati e quindi Gesù poteva tornare in cielo e riprendere il suo posto come re accanto al Padre in cielo. Però vediamo anche che Gesù rimarrà seduto adesso sul suo trono in cielo finché Dio non avrà fatto dei suoi nemici, dei nemici di Gesù, lo sgabello dei piedi di Gesù. E questo è un riferimento al futuro che noi stiamo aspettando, quando il Signore Gesù ritornerà e quindi non sarà più seduto, ma ritornerà per fare giustizia, per giudicare chi non avrà creduto in Lui, chi avrà continuato nel suo peccato, nella sua ribellione e nella sua lontananza da Dio, perché Dio è anche giusto e farà giustizia. E quindi i nemici di Cristo saranno schiacciati, saranno resi come uno sgabello dei piedi di Gesù. Gesù starà in piedi sopra i suoi nemici come segno di sconfitta, di vittoria da parte sua e sconfitta dei nemici. Ma tra questo periodo, quando 2000 anni fa Gesù era sceso dal suo trono ed era venuto sulla terra per morire per i nostri peccati, per salvarci dal giudizio finale, Gesù poi è tornato in cielo dopo la sua risurrezione e si è seduto e sono passati 2000 anni, ancora seduto lì, sta ancora seduto lì. E cosa sta facendo? Ce lo dice il brano che abbiamo letto domenica scorsa e voglio leggere di nuovo perché è molto importante. Gesù adesso seduto alla destra di Dio Padre sta facendo qualcosa. Romani capitolo 8, e leggiamo insieme, cerchiamo Romani capitolo 8 versetti 33 e 34. Chi accuserà gli eletti di Dio? Questo è un riferimento a chi ha creduto in Gesù. Sono quelli che Dio ha scelto. E se tu hai creduto in Gesù, vuol dire che sei stato scelto da Dio. È vero che tu da parte tua, quando hai capito di essere un peccatore perduto, hai capito chi è Gesù e cosa ha fatto per te, tu hai fatto la scelta di credere in Gesù, di accettarlo come tuo Signore e Salvatore, come tuo Dio, come tuo Re e anche come tuo Sommo Sacerdote. Però da parte di Dio, dall'eternità, Lui ti ha scelto. E quindi questo versetto si riferisce a te, che hai capito di essere un peccatore perduto e che meritavi l'ira di Dio, quindi è la sua condanna, la morte, la separazione da Lui a causa del tuo peccato, ma tu hai capito che Gesù è venuto ed è morto Lui per i tuoi peccati, ha pagato Lui, perché ha preso su di sé il tuo peccato, quindi la tua condanna, la tua morte. E mentre Gesù stava sulla croce, a un certo punto grida: Dio mio, perché mi ha abbandonato? Perché in quel momento il Padre lo ha abbandonato, perché in quel momento stava rappresentando noi, sì, proprio come sommo sacerdote, stava rappresentando noi davanti a Dio e aveva preso su di sé il nostro peccato, quindi la nostra condanna, la nostra morte. Ma poi Dio Padre l'ha risuscitato dopo 3 giorni, perché aveva accettato il sacrificio che Gesù aveva fatto per te e per me. E quindi se noi mettiamo la nostra fiducia in Gesù, non dobbiamo pagare più per i nostri peccati, non dobbiamo subire più l'effetto della giustizia di Dio, perché Gesù ha subito tutto per te e per me, ha pagato Lui per te e per me, Lui ha espiato il tuo peccato, cioè ha pagato la pena del tuo peccato. E quindi se tu hai creduto in Gesù, sei tra gli eletti, come dice il versetto 33, chi accuserà gli eletti di Dio? La risposta sottintesa è nessuno, perché Gesù ha preso su di sé il tuo peccato. Dio è colui che li giustifica. Giustificare vuol dire che ha tolto il nostro peccato da noi, ci ha resi giusti. Ma dove ha messo questo peccato che ha tolto da noi? Le nostre colpe, le nostre trasgressioni, la nostra disubbidienza, ribellione. Ha preso tutto e l'ha messo su Gesù. E quindi Gesù ha pagato. Ecco perché poi la domanda nel versetto 34, chi li condannerà? Chi condannerà gli eletti di Dio? La risposta sottintesa, nessuno. Perché Gesù è stato condannato al nostro posto, per noi. E lo dice, Cristo Gesù è colui che è morto. Ed è questo che ha fatto Gesù sulla terra, per questo si è scomodato dal suo trono in cielo, 2000 anni fa. Cristo Gesù è colui che è morto, e ancor più è risuscitato. E grazie a Dio per la sua risurrezione, perché vuol dire che ha avuto la vittoria sulla morte, sul peccato. Dio Padre ha accettato il suo sacrificio per i nostri peccati. Vuol dire che se noi crediamo in Gesù, abbiamo il perdono dei peccati, la vita eterna. Abbiamo questa salvezza eterna, conseguita da Gesù per noi. Questo l'ha fatto 2000 anni fa. Quando si è scomodato dal suo trono. Ma adesso Gesù, dopo la sua risurrezione, è tornato in cielo e sta lì da 2000 anni. E cosa sta facendo per noi? Lo dice ancora nel versetto 34. Al presente cosa sta facendo? È alla destra di Dio e anche intercede per noi. Dice anche intercede per noi, perché non sta facendo solo quello. Sta preparando anche un luogo per noi in cielo. Però il suo ministero, il suo servizio più importante come sommo sacerdote nel presente è quello di intercedere per noi, quindi di essere garante della nostra salvezza fino in fondo. Da quando abbiamo creduto in Gesù, Gesù ha preso in mano la nostra salvezza e quindi ci salverà perfettamente. Cioè porterà fino in fondo la nostra salvezza, completerà la nostra salvezza. Quindi un giorno saremo anche con Gesù in cielo. Torniamo allora al nostro brano nel capitolo 8, agli ebrei, e continuiamo a leggere. Allora, abbiamo un sommo sacerdote tale che si è seduto alla destra del trono della maestà nei cieli. E il secondo sottopunto, cosa sta facendo? È il nostro ministro, è il nostro servitore, è il ministro, è il servitore del santuario, del vero tabernacolo che il Signore e non un uomo ha eretto. Il tabernacolo fatto dall'uomo, da Mosè, dal popolo di Israele, migliaia di anni fa, circa 3400 anni fa, e Mosè ha costruito il tabernacolo, non era il vero tabernacolo, era soltanto l'ombra. Ma il vero tabernacolo sta in cielo. L'arca del patto che stava nel luogo santissimo, dietro la cortina, il velo che separava il luogo santo dal luogo santissimo, dove il sommo sacerdote poteva andare soltanto un giorno all'anno, era simbolo del trono di Dio, perché la gloria di Dio stava sopra l'arca, sopra il coperchio dell'espiazione, sopra quella lastra d'oro massiccio dell'espiazione che stava sopra l'arca. La gloria di Dio stava lì sopra, e quindi l'arca del patto era simbolica del trono di Dio in cielo. Ma il vero trono sta in cielo, il vero tabernacolo sta in cielo, dove Gesù è seduto alla destra di Dio. E poi, continuando questo discorso del ministero di Gesù, nel versetto 3, l'autore dice: infatti, ogni sommo sacerdote è costituito per offrire doni e sacrifici. E questo era proprio il ministero, il servizio dei sacerdoti, ma in modo particolare il sommo sacerdote, una volta all'anno, quando andava nel luogo santissimo, col sangue del toro per il suo peccato e con il sangue del capro per il peccato del popolo, che spruzzava, buttava sul coperchio dell'arca e davanti l'arca, perché dentro c'era la legge che condannava il popolo di Israele. Ma Dio accettava la presenza del sommo sacerdote, che rappresentava il popolo, quindi accettava il popolo sulla base del sangue sparso per il loro peccato, simbolico. Cioè il peccato passava dal popolo al capro, che era innocente, senza peccato, e il capro pagava, veniva sgozzato, il suo sangue versato per la colpa del popolo, per il peccato del popolo. E quindi Dio accettava il popolo su quella base, ma era soltanto un'ombra, una rappresentazione del tabernacolo vero in cielo e del sacerdozio vero, che è quello di Gesù Cristo. Quello che era sulla terra era soltanto una rappresentazione, un'ombra della realtà che sarebbe avvenuto e che è avvenuto e sta avvenendo, perché Gesù sta nel vero tabernacolo e sta intercedendo per noi. E continua nel versetto 13 dicendo: perciò necessario che anche questo sommo sacerdote abbia qualcosa da offrire. Cioè il nostro sommo sacerdote Gesù. Se i sacerdoti dell'Antico Testamento, i sommi sacerdoti, erano una rappresentazione, un'ombra di Gesù, e loro dovevano offrire sacrifici, allora anche il vero sommo sacerdote doveva offrire qualcosa. L'abbiamo già visto. E lo vedremo ancora quando andremo avanti col capitolo 9, il capitolo 10. L'autore approfondirà ancora di più sia del santuario sia del sacrificio di Gesù Cristo per i nostri peccati. Ma quello che abbiamo già visto, e forse vale la pena leggere, torniamo indietro al capitolo 7. Versetti 26 e 27, che abbiamo visto la domenica scorsa. Infatti a noi era necessario un sommo sacerdote come quello, santo, innocente, immacolato, separato dai peccatori ed elevato al di sopra dei cieli, il quale non ha ogni giorno bisogno di offrire sacrifici come gli altri sommi sacerdoti, prima per i propri peccati e poi per quelli del popolo, poiché egli ha fatto questo una volta per sempre, quando ha offerto se stesso. E quindi Gesù ha fatto un sacrificio per noi, ma quello l'ha fatto quando si è scomodato dal suo trono ed è venuto sulla terra, ed è morto per i nostri peccati ed è stato risuscitato. Adesso è tornato e si è seduto di nuovo alla destra di Dio Padre e sta pregando per noi. E allora arriviamo al secondo punto importante per considerare il nostro sommo sacerdote, quanto è grande, quanto è superiore. E se dunque fosse sulla terra il nostro sommo sacerdote, egli non sarebbe neppure sacerdote, poiché vi sono coloro che offrono i doni secondo la legge, i quali celebrano un culto che è rappresentazione e ombra delle cose celesti. Sicuramente quando l'autore di questa lettera ha scritto questa lettera, era prima del 70 d.C., e quindi c'era ancora il Tempio a Gerusalemme, e si facevano ancora i sacrifici. E quindi Gesù, dice lui, sulla terra non poteva essere neanche sacerdote, figuriamoci sommo sacerdote, che entrava una volta all'anno nel luogo santissimo col sangue del sacrificio degli animali per il suo peccato e per quello del popolo. Gesù non avrebbe potuto fare il sacerdote, ancora meno il sommo sacerdote, perché non era della tribù di Levi, non era un figlio di Aaronne. Non poteva essere sacerdote sulla terra, anzi, è stato proprio il sommo sacerdote di quell'anno che ha condannato Gesù a morte, mentre stava sulla terra. Continua la lettura qui. Sempre a metà del versetto 5, come fu detto da Dio a Mosè, quando questi stava per costruire il tabernacolo, guarda, disse, di fare ogni cosa secondo il modello che ti è stato mostrato sul monte. Lì stiamo parlando del tabernacolo terreno, che era soltanto una rappresentazione, un'ombra del vero tabernacolo in cielo. Ora però, versetto 6. Se Gesù fosse sulla terra, non sarebbe stato sacerdote. Ora però, siccome Gesù sta in cielo, seduto sul trono nel vero tabernacolo che sta in cielo, ora però egli ha ottenuto un ministero, un servizio tanto superiore quanto migliore è il patto fondato su migliori promesse del quale egli è mediatore. E quindi per il resto del messaggio stamattina vorrei che ci concentrassimo proprio su questo patto fondato su migliori promesse del quale Gesù è mediatore. Questo che viene chiamato qui un nuovo patto, più in là verrà chiamato il nuovo patto. E qui abbiamo capito, stiamo capendo la grandezza, la superiorità di Gesù come sommo sacerdote. Ebbene, come Gesù è superiore ai sacerdoti levitici, come sommo sacerdote, anche il suo ministero è superiore. E quindi anche il patto di cui lui è mediatore è superiore nello stesso modo. Allora sappiamo che ha capito la superiorità di Cristo e quindi di questo nuovo patto che è in lui, che è stato fatto questo nuovo patto con l'umanità per mezzo di lui. E lui è il garante di questo nuovo patto. Lui è il mediatore di questo nuovo patto. Lui è responsabile di portare fino in fondo questo patto. E questo patto è fondato su migliori promesse, che vedremo adesso il contenuto di questo nuovo patto. E poi continua il versetto dicendo, perché se quel primo patto fosse stato senza difetto, non vi sarebbe stato bisogno di sostituirlo con un secondo. Ma il primo patto non era senza difetto. Il primo patto, il patto antico dell'Antico Testamento tra Dio e Israele, era un patto difettoso. E voi dite, ma come? Dio fa un patto difettoso? No, il patto in sé non era difettoso. Era difettoso nel senso che questo patto non poteva essere portato fino in fondo, osservato, compiuto da una delle due parti. Vi ricordate che domenica scorsa ho fatto un accenno su questo patto migliore? Ed è migliore intanto perché il patto vecchio della legge tra Dio e Israele era un patto che avevo chiamato bilaterale. Cosa intendo con questa parola bilaterale? Che in questo patto ci sono due parti che hanno una responsabilità. Dio aveva la sua responsabilità in questo patto e anche Israele aveva la sua responsabilità in questo patto. Quindi un patto bilaterale, nel senso due lati, due parti. C'era la parte di Dio e c'era la parte di Israele. E questo patto, le condizioni sono descritte nei 10 comandamenti e in tutta la legge dell'Antico Testamento, ma racchiuse queste condizioni nei 10 comandamenti. E quindi quel patto, per essere adempiuto, realizzato, portato fino in fondo, serviva che Israele ubbidisse ai 10 comandamenti, che osservasse la legge di Dio. Questa era la parte del popolo Israele. La parte di Dio era che se Israele avesse fatto la sua parte, Dio avrebbe benedetto Israele, avrebbe salvato Israele, avrebbe dato la vita eterna al popolo Israele. E Dio sarebbe stato sempre col popolo Israele, si sarebbe preso cura continuamente del popolo di Israele. Ma c'era una condizione, anzi delle condizioni, il popolo Israele doveva osservare la legge. Doveva ubbidire i 10 comandamenti. Ma quel patto è stato difettoso, nel senso che Israele non è stato capace di osservare la legge di Dio, di ubbidire i 10 comandamenti. E quindi era necessario sostituire quel patto vecchio con un patto che invece il popolo poteva osservare, che poteva adempiere. Questa è la grazia di Dio, questo è l'amore di Dio, perché comunque amava il popolo di Israele e voleva la sua salvezza, voleva benedire Israele, voleva benedire tutti i popoli della terra per mezzo di Israele. E quindi arriviamo a questo patto nel versetto 8. Infatti Dio, biasimando il popolo, cioè ha biasimato il popolo, ha rimproverato il popolo perché non era stato capace di osservare il patto che lui aveva fatto con Israele. E questo lo troviamo in Geremia, segnatelo, non leggiamo adesso perché il brano è tutto citato qui in Ebrei, lo vediamo adesso in Ebrei 8. Dal versetto 8 fino al versetto 12 abbiamo una citazione di Geremia capitolo 31, versetti 31 a 34. Quindi questo nuovo patto che Dio ha stabilito con Israele, Dio è stato predetto 600 anni avanti Cristo. Geremia ha scritto, era un profeta che ha scritto il suo libro, le profezie che Dio gli ha dato per il popolo di Israele 600 anni prima di Cristo. 600 anni prima che Gesù venisse sulla terra, Dio aveva già stabilito nell'Antico Testamento, durante il periodo del vecchio patto, che avrebbe fatto un nuovo patto con Israele, perché Israele non poteva essere salvato col vecchio patto. E quindi ha stabilito un nuovo patto, che è il contenuto di questo patto, le condizioni di questo patto nuovo sono scritte in Geremia, capitolo 31, del versetto 31 e versetto 34, ma queste stesse parole sono riportate qui in Ebrei 8. Infatti, allora, torniamo a Ebrei 8, versetto 8. Infatti Dio, biasimando il popolo, dice: ecco, i giorni vengono, dice il Signore, che io concluderò con la casa di Israele e con la casa di Giuda un nuovo patto. E voi direte: ma questo è un discorso per Israele, cosa c'entro io che non sono un ebreo, non sono un israelita? Ebbene, scopriamo dal Nuovo Testamento e anche da Ebrei qui, che questo patto nuovo Dio l'ha fatto con Israele. E questo patto ha cominciato a realizzarsi, cioè si è realizzato, quando Gesù si è scomodato dal trono in cielo, è venuto sulla terra ed è morto lui per i nostri peccati ed è stato risuscitato. Grazie al suo sacrificio Dio ha potuto realizzare questo patto nuovo con Israele. Era sulla base del sangue di Gesù versato per noi che Dio ha fatto questo nuovo patto con Israele. Però sappiamo anche dal Nuovo Testamento che pochi ebrei all'inizio e nel corso della storia hanno accettato il nuovo patto che Dio ha fatto con Israele. E quindi Dio di conseguenza ha detto: ok, questo patto vale anche per chiunque crederà in Gesù e nella sua morte per i propri peccati, per i nostri peccati sulla croce e nella sua risurrezione. Quindi, siccome Israele come nazione ha rifiutato il nuovo patto, non ha voluto credere in Gesù ed accettare questo nuovo patto, allora Dio si è rivolto a tutta l'umanità. E quindi è diventata una bella notizia per tutta l'umanità, una benedizione per tutta l'umanità. E quindi questo nuovo patto vale anche per noi che non siamo ebrei, se crediamo in Gesù. Se crediamo in Gesù, che è morto per i nostri peccati ed è stato risuscitato il terzo giorno, allora Dio fa questo patto anche con noi. Leggiamo per concludere il contenuto di questo patto meraviglioso, che vale per noi oggi e che un giorno, sappiamo dalle profezie dell'Antico Testamento, anche del Nuovo Testamento, che Israele come nazione un giorno accetterà il nuovo patto, come nazione si pentirà del suo peccato e si convertirà a Dio, a Gesù Cristo, guarderà a colui che ha trafitto, a colui che ha messo in croce, guarderanno a lui per credere in lui, per avere la sua salvezza. E quindi quando il popolo di Israele nel futuro, quando Gesù ritornerà sulla terra, accetterà, crederà in Gesù e quindi accetterà il suo patto, allora sarà realizzato anche per Israele. Però grazie a Dio, adesso noi, anche gli ebrei, individui, e tutta l'umanità, chiunque, singola persona, qualsiasi individuo che capisce di essere un peccatore e di meritare il giudizio di Dio, se crede in Gesù e accetta il suo patto, perché è così che accettiamo il patto che Dio ha fatto con noi, se crediamo in Gesù. Ma guardiamo questo patto, continuiamo a leggere dal versetto 9, questo nuovo patto, non come il patto che feci con i loro padri nel giorno in cui li presi per mano per farli uscire dal paese d'Egitto, perché essi non hanno perseverato nel mio patto e io, a mia volta, non mi sono curato di loro. Vedete, E questo è il patto vecchio, che era bilaterale, cioè c'era la parte di Dio e c'era la parte di Israele. Israele non ha perseverato nel patto, quindi Dio non si è curato di Israele, ha abbandonato Israele. Ma non definitivamente, perché ha preparato questo nuovo patto, che è per Israele ma anche per noi, se crediamo in Gesù. E guardiamo questo patto nuovo, il contenuto, nel versetto 10, fino al versetto 12, perché questo è il patto che farò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice il Signore. E ci sono tre condizioni in questo patto, guardiamo queste condizioni. Uno, io metterò le mie leggi nelle loro menti, le scriverò sui loro cuori. Due, la seconda condizione, e sarò il loro Dio, ed essi saranno il mio popolo. Terza condizione, nessuno istruirà più il proprio concittadino e nessuno il proprio fratello dicendo, conosci il Signore, perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande di loro. Cosa notiamo di queste condizioni? Sono tutte condizioni che riguardano Dio. Qui non c'è niente che deve fare l'uomo in questo patto. Ecco perché l'avevo chiamato un patto unilaterale domenica scorsa. Perché c'è soltanto una parte. Sì, ci sono due parti, nel senso che noi siamo chi crede in Gesù e quindi accetta questo patto, entra in questo patto con Dio, è beneficiario delle condizioni che ci sono, ma non sono condizioni che dobbiamo adempiere noi, non c'è neanche una condizione qui per noi, non è che qui dobbiamo fare qualcosa, qui c'è o l'azione di Dio o noi l'azione passiva nostra, cioè noi semplicemente subiamo. Capite la bellezza di questo nuovo patto? La prima condizione, io metterò le mie leggi nelle loro menti, le scriverò sui loro cuori. Qui sta parlando di... Il vecchio patto era scritto su due tavole di pietra, una cosa esteriore. Invece questo nuovo patto, Dio, è sempre Lui che scrive, lo scrive sui nostri cuori. Lo mette nella nostra mente, vuol dire che diventa una cosa interiore, una realtà interiore spirituale, vera, di chi accetta questo patto. Ma non dobbiamo fare niente, è Dio che ci trasforma. Qui sta parlando che Dio, a chi accetterà questo patto, gli darà una nuova natura. Un nuovo cuore, una nuova mente, avremo la mentalità di Dio, di Cristo, avremo il cuore di Cristo, capiremo la verità e avremo il desiderio di fare la sua volontà. Questo non è qualcosa che l'uomo può conseguire con le proprie forze o con la propria volontà, è un'opera che solo Dio può fare. E Giovanni, il linguaggio che Giovanni ha usato per esprimere questo nel suo Vangelo, anzi Gesù, quando parlava con Nicodemo, Giovanni capitolo 3, qual era il linguaggio che Gesù ha usato per descrivere cosa succede a chi crede in Gesù e accetta il nuovo patto? Avviene una nuova nascita, perché Dio ci dà una nuova natura. Anzi, nella seconda lettera di Pietro, nel capitolo 1, versetto 4, addirittura Pietro dice che noi riceviamo, partecipiamo alla natura divina, di Dio. Cioè Dio mette la sua natura dentro di noi, è una nuova natura, è un nuovo uomo, è qualcosa di interiore. Non è più la legge scritta su due tavole di pietra, ma è la legge scritta nei nostri cuori. Quindi Dio ci mette in grado, Lui, di adempiere la sua legge, di ubbidirgli, di fare la sua volontà, perché abbiamo un'altra mente, un altro cuore, siamo persone nuove. Questa è opera sua. E poi, e sarò il loro Dio, ed essi saranno il mio popolo. Qui parla di appartenenza, che siamo di Dio e Dio è nostro. Quindi una unione incredibile. E ancora, se volete guardare una bellissima illustrazione, non ho il tempo di leggerlo, leggete Giovanni 10, dove Gesù, sempre lui parlando, descrivendo il rapporto, l'unione che c'è tra chi crede in Gesù e Gesù, e lui è il pastore, e noi siamo le pecore. E siccome siamo le sue pecore, e lui è il nostro pastore, quando sentiamo la sua voce, lo seguiamo, perché lo conosciamo, e lui ci conosce. E questo ci porta al terzo punto, condizione di questo patto che non dipende da noi. Nessuno istruirà più il proprio concittadino, e nessuno il proprio fratello, dicendo conosci il Signore, perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande di loro. Qui non sta parlando semplicemente di una conoscenza intellettuale, possiamo anche conoscere la Bibbia a memoria. Ma questo non fa parte dell'opera di Dio, la condizione di questo patto. Ma Dio fa sì che noi conosciamo Lui personalmente, che abbiamo un rapporto personale con Lui. E Gesù stesso ha chiamato questo rapporto personale con Lui e con suo Padre la vita eterna. Questo rapporto con Dio, questa unità con Dio incredibile. E poi alla fine dice: qual è la base di questo patto che Dio ha potuto fare con noi, che dipende tutto da Lui, opera sua. Quindi l'unico modo che questo patto può fallire, essere difettoso, è se la parte di Dio viene meno. Avete visto, tutte le condizioni sono sue. Sono cose che Lui deve fare in noi. Ma Dio non viene meno. Dio è fedele. Ha sacrificato suo figlio per redimerci, per guadagnarci, perché potessimo diventare suoi. È la base, la garanzia che Dio porterà fino in fondo questo patto e non romperà il patto da parte sua. È il suo amore per noi. Qui dice: perché avrò, sentite che belle parole, concludo stamattina con queste parole, fratelli e sorelle, avrò misericordia delle loro iniquità e non mi ricorderò più dei loro peccati. Che parole, un balsamo per il mio cuore. E per il tuo cuore, se credi in Gesù. E Dio ha potuto sigillare il suo amore per noi, la sua grazia, la sua misericordia, il fatto che non ricorda più i nostri peccati. Non è che Dio fa finta di niente riguardo al nostro peccato, no, perché se no non sarebbe un Dio giusto. È un Dio giusto. Ma cos'è che unisce l'amore di Dio e la giustizia di Dio perché non siano in contrasto tra di loro? C'è un versetto bellissimo nei Salmi che dice che l'amore di Dio e la sua giustizia si baciano nella persona di Gesù e nel suo sacrificio per i nostri peccati, perché lì Dio ha unito il suo amore e la sua giustizia, ha potuto continuare ad amarci e a perdonarci, avere misericordia delle nostre iniquità, non ricordare più le nostre iniquità, senza compromettere la sua giustizia. Perché? Perché Gesù ha pagato per i nostri peccati, è stato condannato e giustiziato Lui per i nostri peccati. La giustizia di Dio è stata compiuta, adempiuta, soddisfatta, completata nel sacrificio di Gesù. E quindi abbiamo la salvezza se crediamo in Gesù. Grazie a Dio per questo nuovo patto. Amen.